Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. La puntata di oggi è speciale perché non è dedicata ad una sola donna, ma bensì ad un gruppo di donne. Sto parlando delle operaie della fabbrica Triangle, perite in un devastante incendio il 25 marzo del 1911. L'ispirazione per questa puntata è venuta dopo aver visto al Teatro Stabile di Catania Scintille, scritto e diretto dal suo attuale direttore, Laura Siciniano, ed interpretato da una splendida Laura Corino. Ma parliamo di fatti, questi avvengono alla Triangle Shirtwaist Company, una fabbrica che produceva camicette alla moda di quel tempo, le cosiddette shirtwaist. Di proprietà di Max Blank, Isaac Harris, occupava i tre piani più alti di un palazzo a 10 piani, Lush Building, a New York City, nei pressi più o meno di Washington Square Park. La fabbrica occupava circa 500 lavoratori, la maggior parte dei quali giovani donne immigrate dalla Germania, dall'Italia e dall'Europa dell'Est. Molte di queste erano giovani ebree, scappate dalla Russia a causa delle dure politiche antisemite dello zar, continuate poi dai rivoluzionari sovietici. Molte delle operaie erano giovanissime, alcuni avevano 12 o 13 anni e facevano turni di 14 ore, così che la loro settimana lavorativa poteva tranquillamente andare dalle 60 alle 72 ore, per un salario medio che si girava intorno ai 6-7 dollari la settimana. Già a teatro di una massiva protesta degli operai tessili nel 1908, che prese piede proprio per iniziativa degli operai della Triangle, quest'ultima resistette a tutte le richieste sindacali. Le condizioni in fabbrica dunque non erano migliorate, ma restarono le stesse di sempre, precarie e pericolose, con tessuti infiammabili immagazzinati per tutta la fabbrica, scarti di tessuto sparsi per il pavimento, uomini che lavoravano come tagliatori e che a volte fumavano, e una scarsa illuminazione fornita solo da luci a gas aperte. Come se non bastasse, la sorveglianza sugli operai era feroce ed era esercitata da caporali esterni, retribuiti a cottimo dai padroni, ognuno dei quali sorvegliava e retribuiva a sua volta sette ragazze, imponendo loro ritmi massacranti che spesso erano origini di incidenti durante le ore lavorative. Gli ingressi erano chiusi a chiave, per impedire alle lavoranti di lasciare il proprio posto di lavoro, seppure per pochi minuti. Il sindacato non era mai entrato in quell'azienda. Insomma, diritti zero, sicurezza inesistente. E questo è il quadro che ci permette di capire la genesi di uno dei più grandi disastri operai della storia. Per cause ancora sconosciute, alle 16.40 di venerdì 25 marzo 1911, un incendio partirà dall'ottavo piano, lambirà subito il nono e devasterà infine il decimo. Come vi ho detto, gli operai erano chiusi a chiave per evitare che lasciassero il posto di lavoro prima del tempo. E questo dettaglio avrà un peso fondamentale nella tragedia. Visto che infatti le scale da cui si sarebbero potute salvare erano inaccessibili a causa delle porte serrate, le operaie furono costrette a riversarsi lungo la scala antincendio, che presto però crollerà sotto il peso di tante disperate in preda al terrore, oppure ad utilizzare un ascensore o meglio un montacarichi, che ovviamente cederà presto. Le operaie dovettero infine tentare la carta disperata di salire al decimo piano, ma anche lì arriverà il fuoco, che li costringerà alla fine ad una scelta disperata. Per quanto la folla, come ci racconta in Teatro Scintille, urlasse alle donne di non saltare, come scriverà il New York Times, queste avevano solo due scelte, saltare o morire bruciate, e così hanno cominciato a cadere i corpi. Così tanti che i pompieri non potevano avvicinarsi con i mezzi, perché nella strada c'erano mucchi di cadaveri. Qualcuno pensò di tendere delle reti per raccogliere i corpi che cadevano dall'altro, scriverà il Daily, ma queste furono subito strappate dalla violenza di corpi precipitati dal decimo piano di un palazzo. In pochi istanti, sul pavimento, caddero in piramide orrenda cadaveri di 30 o 40 impiegate alla confezione delle camicie. Ci sono testimoni dell'epoca, di fronte alla fabbrica si era infatti radunata un'enorme folla, che racconteranno le cose che hanno visto con i loro occhi. Uno dirà: a una finestra del nono piano vedemmo apparire un uomo ed una donna. Ella baciò l'uomo, che poi la lanciò nel vuoto e la seguì immediatamente. E un altro ancora. Due bambine, due sorelle, precipitarono prese per la mano. Vennero separate durante il volo, ma raggiunsero il pavimento nello stesso istante. Entrambe morte. Il bilancio finale è drammatico. 146 morti. La maggior parte donne, di cui 39 italiane. Le altre erano in gran parte ebree. Ancora più drammatico, i titolari dell'azienda furono tutti assolti, avendo provato che la fabbrica era sia prova di incendio, e addirittura risarciti per quasi 500 dollari ad operaio, mentre alle famiglie spettò un risarcimento di soli 75 dollari a vittime. L'unica nota positiva di questa storia è il coraggio e la generosità di alcuni studenti della New York University, che sorgeva proprio accanto al palazzo in fiamme, che salveranno alcune operaie tramite delle scale che collegavano il tetto del palazzo a quello dell'università, che purtroppo però presto cedettero. L'incendio della Triangle fu talmente devastante che alcuni ritennero che l'8 marzo sia originato proprio da questa disgrazia. Probabilmente non è vero, ma quelli erano comunque anni di notevole fermento femminista. Qualcuno di voi ricorderà che qualche puntata fa abbiamo parlato di Clara Zetkin Essing, che proprio in quegli anni partecipò alla conferenza di Stoccarda e poi di Copenaghen del 1911, dove venne istituita per la prima volta la Giornata Internazionale della Donna. Il motivo dunque per cui vi ho parlato oggi di un gruppo di donne e non di una sola donna è per ricordare con voi il loro sacrificio, affinché non venga dimenticato. La loro morte ebbe infatti una tale eco sociale e politica da portare al varo di nuove leggi sulla sicurezza sul lavoro e contribuirono alla crescita delle adesioni all'International Ladies Garment Workers Union, oggi uno dei più importanti sindacati degli Stati Uniti. Ma ancora più importante ricordare le loro storie, le loro vite ed i loro nomi. Ed è per questo che il lavoro fatto da Scintilla è pregevole. Se avete l'opportunità, vi prego di andarlo a vedere. Pick it up, pick it up, and start up. Chance you could go home, escape it all, it's just irrelevant. It's just medicine. It's just medicine. Could still be what you want to, what you said you were when I met you. You've got a warm heart, you've got a beautiful brain, but it's disintegrating from all the Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi non dobbiamo andare molto indietro nel tempo, ma nella Russia di metà 800 per incontrare Anna Kuleshov, rivoluzionaria, internazionalista, prima femminista, dottoressa, nonché una delle fondatrici del socialismo italiano. Anna nacque, Aina Mosevna Rosenstein, quindi di origini ebraiche, in Crimea tra il 1854 e il 1857, non ci sono fonti ufficiali. Tuttavia mostrerà subito di essere molto vivace e sveglia, tanto che sarà incoraggiata negli studi prima delle lingue con insegnanti privati e poi nel 1871 proseguirà al Politecnico di Zurigo, dove però terrà anche corsi di filosofia. A Zurigo, che era una città che abbondava di esuli politici e rivoluzionari, Anna si avvicinerà appunto alle idee socialiste anarchiche e incontrerà il suo primo marito, un rivoluzionario di nobile nascita russo, Makarevich, con cui si trasferirà prima ad Odessa e poi a Kiev. Makarevich però sarà presto arrestato, condannato a 5 anni di lavori forzati, durante i quali purtroppo morirà. Per evitare la stessa sorte, Anya fuggirà da Odessa e si trasferirà prima a Kiev e poi a Kharkov, dove addirittura cantava nei parchi pubblici per mantenersi. Lì, tuttavia, si avvicinerà ad un gruppo, quello del Partito della Terra e della Libertà, si macchiò anche di azioni terroristiche contro appunto le autorità zariste, e quindi tutti i suoi membri furono arrestati. Ma Anna ancora una volta ce la fa, scappa con un passaporto falso nell'aprile del 1877, grazie al quale si trasferirà a Parigi. A Parigi si avvicina a un gruppo di rivoluzionari che propugnavano il pensiero di Bakunin e quindi lottavano per l'abolizione dello Stato. Tra questi c'è il primo dei suoi grandi amori italiani, che è Andrea Costa, con il quale appunto condividerà una relazione di quasi 10 anni, molto tormentati a causa dei continui reciproci arresti, esili e prigionie. A Parigi però intanto sappiamo che Anna diventerà formalmente Anna Kuleshov, perché così verrà registrata dalla polizia, e Kuleshov è un nome inventato che stava a indicare che proveniva dall'Est Europa. Comunque sarà nel 1881 che Anna lascerà Parigi e si riunirà con Andrea Costa nella sua città natale, a Imola, dove tra l'altro partorirà la sua prima figlia, sua prima e unica figlia, Andreina. Però la relazione con Andrea Costa, sebbene fosse intellettualmente stabile, da un punto di vista personale non andava molto bene, perché Anna accusava il Costa di essere in qualche modo retrogrado e anche abbastanza maschilista, e quindi lo lascerà e partirà con la figlia neonata per recarsi a Berna in Svizzera, dove proseguirà gli studi di medicina. Studi di medicina che perfezionerà poi tra Napoli, Torino e Padova, specializzandosi in ginecologia ostetricia. Ma Napoli, città nella quale si trasferirà nel 1884, sarà una città importante, perché lì incontrerà quello che sarà il compagno di tutta una vita, Filippo Turati. Turati conosceva già di fama la giovane rivoluzionaria. Anna era molto conosciuta. A Parigi, per esempio, ho dimenticato di dirvi che spesso eviterà l'arresto grazie all'intercessione del romanziere russo Turgenev, quindi era davvero molto nota. Ma quando la vedrà Turati di persona, ne resterà ammaliato, e così sarà per Anna, che appunto si unirà a Filippo, ma continuerà comunque le sue battaglie e anche il suo lavoro come dottoressa a Milano, dove si trasferisce insieme a Turati in questa casa al Duomo, che diventerà il salotto del socialismo veramente, non solo italiano ma anche europeo. A Milano è conosciuta come la dottoressa dei poveri, poiché esercitava la professione gratuitamente per appunto gli emarginati, nel suo studio al numero 18 di via San Pietro all'Orto. In qualche modo la Kuleshov e la Maria Montessori saranno veramente le prime dottoresse, le prime due donne medico a lavorare in Italia. Peraltro, sempre in Italia, a Genova, nel 1892, Anna diventerà ufficiosamente una delle fondatrici del Partito Socialista Italiano, poiché appunto discuterà e definirà le linee guida di quest'ultimo. Il nome appunto del Partito dei Socialisti diventerà poi Partito Socialista, e l'Avanti, poi tristemente noto per altre storie, fondato da Costa, sarà
l'ATA è stato ufficiale, appunto il Partito Socialista. A Milano però Anna frequenta anche le esponenti del femminismo milanesi, donne importanti come Maria Mozzoni, Paolina Schiff e Norma Casati, e durante un incontro di femministe Anna appunto pronuncerà il famoso discorso Il monopolio dell'uomo, un discorso nel quale appunto ribadiva l'inevitabile inferiorità della donna, che però non cercava di soppiantare l'uomo ma di cooperare con quest'ultimo. Quando nel 1896 Filippo sarà eletto deputato al Partito Socialista, la Kulishov finalmente potrà fare qualcosa per le donne, elaborando una legge di tutela del lavoro minorile e femminile che nel 1902 sarà approvata. Un grande successo, un grande debito che noi abbiamo con Anna, Anna che cercava davvero di cambiare la mentalità degli italiani, portando avanti il concetto per cui solo il lavoro equamente retribuito può davvero permettere alle donne di vivere liberamente, e diceva anche quali erano le azioni da intraprendere per realizzarlo. Per questo in qualche modo la deluderà la scelta di vita della figlia, che invece forse per allontanarsi dai genitori era molto, molto religiosa, sposerà un uomo molto borghese ed avrà due figli che diventeranno, pensate, uno abate benedettino e l'altra monaca carmelitana scalza. Alla fine della sua vita la Kulishov accetterà le scelte della figlia, poiché appunto riconosceva che aveva il diritto di scegliere la vita che voleva. Però comunque resta il fatto che noi dobbiamo tanto alle battaglie che la Kulishov combatté per il diritto e la dignità lavorativa delle donne italiane. Ma un'altra battaglia importante condotta con donne come la sindacalista Maria Goia sarà quella dell'estensione del voto alle donne. Una questione che in qualche modo inciderà anche nella vita personale della Kulishov, raffreddando i rapporti con Turati, perché questa idea che le donne dovessero votare non piaceva neanche tanto ai socialisti. E quando Giolitti approverà una legge in cui si estendeva il voto agli analfabeti purché avessero compiuto 30 anni di età, veramente la Kulishov restò profondamente amareggiata e ferita. E inizierà a firmare i suoi articoli con la lettera omega, l'ultima dell'alfabeto, come l'ultimo era il posto che le donne ricoprivano nella società. Per quanto in qualche modo lei non avrà mai la gioia di vedere il suo sogno e le sue battaglie realizzate, dobbiamo sicuramente a lei il fatto che si gettarono in Italia le basi per l'estensione del suffragio universale, che arriverà tardi, e nel 1946 lei appunto non lo vedrà perché era morta molto prima, il 29 dicembre del 1925, a circa 70 anni, ovviamente l'età non è nota. Turati la seguirà nel 1932. Anche le sue esequie saranno un affare politico, poiché membri esponenti del neonato partito fascista attaccheranno il corteo funebre e strapperanno via drappi e corone. Oggi ovviamente è possibile rendere omaggio alla tomba di Anna Kulishov al cimitero monumentale di Milano, o fermarsi a guardare la targa che commemora in piazza del Duomo Anna Kulishov e Filippo Turati, lì dove appunto vivevano. Con questo dunque, con la storia di una donna che veramente ha combattuto delle battaglie, questa socialista russo-italiana che ha combattuto battaglie importantissime per i diritti delle donne italiane e per far accrescere la dignità appunto delle donne italiane, lavoratrici e non, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!